Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Siamo bisognosi. Ma c'è Dio, per chi è in Cristo Padre, l'unico che può aiutarci, ma non solo può aiutarci, vuole aiutarci. Come comunichiamo con Dio, noi con Dio? Qual è il mezzo?
La preghiera.
La preghiera. A cosa serve la preghiera? E poi, come dobbiamo pregare? Ne parliamo meglio spesso, ma volevo ripassare questo perché è importante. Allora, la preghiera serve per far capire a Dio qual è il nostro bisogno? No. Lui sa tutto prima che noi sappiamo. Sa tutto quello che neanche noi sappiamo. Non serve minimamente per comunicare a Dio. Serve per convincere Dio. Se imploriamo abbastanza, forse cambiare idea e fare quello che non avrebbe fatto? No. Per quanto si potrebbe pensare, no, non veramente, no. La preghiera serve veramente per aiutare noi a focalizzare su Dio e per aiutarci a preparare i nostri cuori a vedere più di Dio. E a vedere il suo cuore quando risponde, quando egli risponde. Quando risponde nel suo modo e nel suo tempo perfetto. La preghiera giusta serve per aiutarci ad avere più fede. Attenzione, ho detto una parola importante in quella frase. La preghiera giusta. Perché c'è la preghiera sbagliata, che non ci aiuta ad avere fede, rende più difficile avere fede, ostacola la fede. Molto spesso le nostre preghiere sono molto lontane da quello che dovrebbero essere e infine ci fanno avere meno fede. Le nostre preghiere, in un certo senso, sono prediche che facciamo a noi stessi. E se predico una cosa sbagliata, comincio a credere quello. E se predico la cosa giusta a me stesso nella preghiera, comincio a aggrapparmi a quella verità. Allora, ho fatto questo tante volte, ma voglio fare due esempi di preghiere. Una persona arriva una bomba, una situazione dolorosa, difficile e può pregare in due modi. E prima do un esempio di una preghiera di disperazione. Oh Signore, ti prego. Oh Signore, ti prego, aiutami. Aiutami, oh Signore, io non riesco a fare questo, Signore. Aiutami, ti prego. Ti prego, Signore, aiutami. Aiutami, perché non riesco, non riesco io. Aiutami, aiutami. Cosa fa quella preghiera alla tua fede? Dopo aver pregato anche molto più a lungo, quanto più vedi di Dio? Quanto hai guardato a Dio in quella preghiera? Onestamente, zero. Dopo una preghiera così, tu sei più disperata di prima. Tu sei più disperata. Non hai pace. Perché hai presentato Dio in una luce che ma neanche, non sei mica convinta, ma hai grossi dubbi che ti aiuterà. È una preghiera di disperazione. Non avendo gli occhi per niente su Dio. Allora, una preghiera molto più biblica, la stessa situazione. Oh Signore, Tu che sei il Signore, il sovrano su tutto, Tu che hai poteri su tutto, Tu che hai sempre gestito tutto e hai sempre curato me. Tu che mi hai amato prima della fondazione del mondo, mi hai scelto come tuo figlio amato, e tu che completerai la tua opera in me. Tu che stai gestendo tutto, anche questa situazione, Signore, che è pesante e doloroso, ma io ti ringrazio che tu sei con me. Allora, Signore, ho bisogno del tuo aiuto, ma io vengo conoscendo il tuo cuore per me. Ed io vengo chiedendoti, fortifica la mia fede. Dammi la grazia di non vacillare, ma tenere gli occhi su di te, perché tu sarai con me, Padre, e ti ringrazio per quello. Ti ringrazio che in questa prova tu sarai con me e non mi lascerai. E ti ringrazio che tu non permetterai che questa prova sia troppo grande per le mie forze che tu mi hai dato. E ti ringrazio che tu, che gestisci tutto, anche questa situazione, gestirai tutto affinché sia per il mio vero bene. Oh Padre, grazie. Tu sei stato fedele in tutte le mie prove passate e tu sarai fedele perché questo è chi sei. E ti ringrazio in un nome per mezzo del mio Signore Gesù Cristo. Amen. Stessa situazione. Avete notato qualunque differenza nelle due preghiere? Nella prima, quanto ho visto Dio? Per niente. Nel secondo, quanto ho visto Dio? E non so se avete notato, ma stavo solo citando Scrittura. Tutto quello che ho detto, stavo citando Scrittura. E prima di iniziare a fondo, una domanda. È sbagliato scrivere una preghiera? No, assolutamente no. Anzi, spesso è il modo migliore di pregare. Se non mi vengono tutte queste verità meravigliose, è molto meglio scrivere, anche chiedere aiuto. E io posso avere, per esempio, la preghiera che ho appena pregato. Avrebbe valore solo in un tipo di prova o in tante prove? Le verità che ho dichiarato. Tante prove, quasi ogni prova. Quindi io potrei scrivere, pensare, chiedere aiuto per avere una preghiera così, le verità giuste da Dio, dalla Bibbia, e quando mi trovo in crisi, anziché solo, oh Signore, 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 tiro fuori il mio foglio e lentamente, non leggendo tutto, Signore, ti ringrazio che tu sei in controllo di ogni cosa, ti ringrazio che non mi hai abbandonato mai, non pensando a nulla, oppure fermandomi, ad ogni frase fermandomi, sto leggendo ma voglio non leggere, voglio pensare, lo scritto serve per farmi pensare, Signore, leggendo, io ti ringrazio che tu sei onnipotente, in controllo di tutto, e magari a quel punto smetto di leggere e dico, è vero Signore, tu sei onnipotente, è vero, ci sto pensando. Cioè ho letto, ma poi prego in parole mie quello che ho appena letto. E ti ringrazio che tu hai promesso di non lasciarmi e non abbandonarmi mai. Oh Padre, grazie, è vero, è vero, è vero. E ormai non mi hai mai lasciato e non mi lascerai, questo è vero, ti ringrazio per questo. Quindi, passo per passo, leggo una frase e mi fermo a pensare, a ripeterlo nelle mie parole che mi fa pensare. Allora, la prima preghiera non dava nessuna gloria a Dio. La seconda preghiera dà tanta gloria a Dio. Dà tanta gloria a Dio. Onestamente dà tanto ringraziamento a Dio, ok? Ti ringrazio che, e poi non permetterai che questa prova sia oltre le forze mie che mi hai dato tu, e tu sai misurare precisamente. Quindi sto glorificando Dio e sto ringraziando Dio. Allora, dopo aver pregato, e se ho scritto, è una lunga preghiera. Come sta la mia fede? L'inizio era debole, come sta adesso? Molto più forte. Come sta il mio cuore che appena sentito la prova era tutto turbato? Come sta il mio cuore dopo aver pregato così? Molto più tranquillo. Questa è una preghiera biblica. È solo per chi è mega matura o anche per uno appena salvato? Per chi è appena salvato? Allora, magari uno che è salvato da anni può appoggiare chi è appena salvato e aiutarlo. Anche, guarda, ti aiuto, ti mostro alcune verità da pregare. E gli insegna, no? Queste verità. Ma tieni questo foglio, e usalo come guida, come modello. Ok. Un altro breve punto importante. A chi dobbiamo pregare? Spesso che c'è confusione, preghiamo Dio Padre, preghiamo Gesù, il Figlio, preghiamo lo Spirito Santo, o non importa, o sì, a chi dobbiamo pregare? La Bibbia onestamente è molto chiaro in questo. In linea generale non ci sono preghiere allo Spirito Santo. C'è una possibile menzione e basta, non ci sono preghiere allo Spirito Santo. Quindi non si prega allo Spirito. No, non si prega allo Spirito Santo. È Dio, ma il suo ruolo è diverso. Ok? Allora, nel Padre nostro, Gesù ci insegna specificamente come pregare e come preghiamo. A chi? Al Padre. Vi leggo io, e come dico, questo elenco metterò disponibile a tutti, metterò anche nel sito. Giovanni 14, 13, 14, Giovanni 15, versetto 16, Giovanni 16, 23, 24, Giovanni 16, 26. Ascoltate questi versetti. Gesù parla. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Chiedi a chi? Al Padre, ma nel nome di Gesù. Giovanni 15, 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duratura, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. A chi preghiamo? A chi? Appena letto, chi? Al Padre, nel nome di Gesù. Giovanni 16, 23, 24. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. A chi? In nome di chi? Al Padre, nel nome di Gesù. Giovanni 16, 26. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, perché è Lui stesso. Quindi sempre al Padre, nel nome di Gesù. Cosa vuol dire nel nome di Gesù? Non è una formula, è una verità. È che io so che io non potrei entrare nella tua santa presenza, ma so che tu mi ami al punto di aver mandato Gesù Cristo a vivere come uomo, pur essendo Dio, in modo che Lui è diventato il mio mediatore, il mio avvocato, il mio sacerdote, e quindi è per mezzo di Lui e il suo merito e la sua giustizia che mi presento davanti a te. Io non potrei presentarmi per merito mio, non ho merito, ma posso presentarmi per il merito di Gesù e mi rendo conto. Quindi pregare nel nome di Gesù e riconoscere che è per il merito di Gesù e per l'intercessione di Gesù, e anche pregare nel nome di Gesù vuol dire che è secondo la volontà di Gesù. Un soldato che tempo prima di radio tutto doveva portare i messaggi da un generale all'altro, poteva decidere lui cosa dire o doveva portare fedelmente in base ai comandi di quel generale che lo ha mandato. non dovevo dire niente del suo, dovevo portare le richieste o gli ordini, dipende quale era più alto di livello, di grado, in base a quello che gli è stato detto. Pregare nel nome di Gesù vuol dire secondo la volontà di Gesù. Quindi non posso io chiedere quello che voglio io. No, chiedo quello che è secondo la volontà di Dio. Lo Spirito Santo, cosa dice Gesù, per esempio, del suo ruolo? Egli testimonia di Gesù, ci aiuta a vedere Gesù. Egli intercede per noi, per conto suo. Okay? Ha un ruolo mega importante, ci guida, ci illumina. Ma il ruolo di mediatore è Gesù. Allora, come possiamo imparare a pregare? Non è automatico che preghiamo in modo giusto e buono. Come possiamo imparare a pregare? Qualcuno ha un'idea? Come? Guardando le preghiere nella Bibbia, che Dio ha scelto di includere per insegnarci come pregare. Così impariamo a pregare. Abbiamo bisogno di guida. Allora, voglio vedere varie categorie di preghiere per capire un po' più come pregare. Questo non si può in uno studio, ma la Bibbia ha centinaia e centinaia di preghiere. I salmi sono maggiormente preghiere e ci sono 150. Poi ci sono tante altre preghiere. Quindi questo è solo un piccolo assaggio. Però come devo pregare? In genere, qual è la preghiera modello? Padre nostro, che abbiamo già studiato, e il Padre nostro non è fatta per, non è sbagliato, ma non è fatta da pregare in modo meccanico. No, sono i componenti da includere in tutte le nostre preghiere. Sono i componenti da includere nelle nostre preghiere. Infatti, quando studi le preghiere della Bibbia, tu scopri, oh, quello ha i principi che sono nel Padre nostro. Ok, conosciamo questa preghiera. Un piccolo commento, Gesù in Matteo 6:7 dice, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Dio ci comanda a non ripetere, ti prego, aiutami, oh Signore, ti prego, aiutami, aiutami, aiutami. Gesù dice, non pregate così. Dio sa quello che avete sul cuore, pregate con fede. Non ripetendo, però il Padre nostro, va così conosciamo, si inizia con, oh Signore, aiutami, no, si inizia con, Padre nostro che sei nei cieli. Allora, che sei nei cieli è chi? Padre nostro. Che sei nei cieli comprende cose che vediamo in altre forme, in altre preghiere. Tu che sei glorioso, tu che sei sopra gli uomini, tu che sei sovrano. Che sei nei cieli comprende tutto quello. In altri brani troviamo detto in altri modi, ma è sempre quello. A chi sto pregando? Io sto pregando a mio Padre che è glorioso, maestoso, sovrano, seduto in cielo sopra tutti. A Lui sto pregando. Prima cosa. E questo anche dà gloria a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, che sei glorioso. Sto glorificando Dio all'inizio. Poi inizio con richieste che non sono per me. Prima richiesta. Sia santificato il tuo nome. Non sto chiedendo qualcosa per me. Sto pregando per la sua gloria. Sia santificato il tuo nome. Sto chiedendo a Lui di glorificarsi. Quindi nella mia situazione, in questa prova, in queste circostanze, glorificati. Quindi la mia richiesta, no, aiutami, aiutami, la mia richiesta, glorificati, sia santificato il tuo nome. Questo è il mio desiderio. Poi, venga il tuo regno, fa sì che questa mia prova possa portare avanti la tua opera. Sto chiedendo quello. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Anche lì, progresso del regno di Dio. Questo è il mio desiderio. Non è focalizzato su aiutami, è focalizzato sulla sua gloria e suo regno. E poi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sì, penso non solo a me, ma agli altri. Darci quel minimo necessario. Ho situazioni, ho appena perso il lavoro. Ok, Signore, tu sai che ho bisogno di mangiare. Provvedi tu nel modo giusto. Ok? Perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Vedere il peccato, vedere il cuore di Dio e rispecchiare quel cuore, perché siamo afflitti del nostro peccato, ma vediamo il perdono. Vediamo il perdono. E non esporci alla tentazione. Quindi so che ci sono situazioni, guidami, guidami nella luce, ma liberaci dal maligno. So che Satana sta lì mettendo tante trappole. Non guardo a lui, guardo a te. Non comando lui, guardo con fede a te. Perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Cosa sto facendo lì?
Riconoscendo.
Non è una richiesta, sto riconoscendo. Non sto chiedendo, sto riconoscendo. Tu è la gloria, e il regno e la potenza in eterno. Non sto chiedendo, sto dichiarando cose per dare gloria a Dio. Quanto di quella preghiera era richiesta per me? Ben poco, ma c'era. Ma c'era molto per glorificare Dio e chiedere che Lui sia glorificato, che il suo regno possa venire, eccetera. Suo nome santificato. Questo è un modello di pregare. Allora, se prego così, come va la mia fede?
Aumenta.
Aumenta. La disperazione non ha spazio di restare quando prego così. Allora, se io, Giacomo, se io ho una situazione e non so la cosa giusta, non so la cosa giusta, non so la cosa giusta, come devo pregare? Come devo pregare? Conosciamo questo brano? Giacomo, Giacomo capitolo 1, leggo da 2 a 8. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, e nulla mancanti. Ma se uno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Questo non deve metterti in crisi. Oh, ma io dubito, no, non deve metterti in crisi. Cosa vuol dire? Di chiedere a Dio con fede. Cosa vuol dire di chiedere con fede senza dubitare? Cosa vuol dire quello? E non è solo per chi è maturo. Cosa vuol dire quello? In termini semplici. Io penso al carattere di Dio. Un bambino in una buona famiglia, se si fa male, va alla mamma, a 4 anni, 5 anni, se si fa male, va alla mamma chiedendo aiuto con timore, che forse la mamma non la aiuterà, o vieni mamma, mamma, con piena fiducia. Con quale cuore corre la mamma o se il papà a casa a lui? Con quale cuore? Non pensa minimamente che sarà respinta. Pensa al cuore. E sei fratello, ma sei sicuro che ti aiuterà? E dice, ma come? Certo, è la mamma. Certo, è papà. Certo mi aiuterà. Ma perché me lo chiedi? Allora, com'è Dio? Com'è Dio? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà tutte le altre cose con lui? Com'è Dio? E se non sono sicuro, bisogna ripredicarmi come Dio. Quindi, nell'elenco di cose che prego, dico, Signore, ti ringrazio che tu mi ami, che sono prezioso a te e tu mi guiderai. Perché è vero? Allora vado a lui, non dice, ti prego, guidami. No, Signore, grazie che è la tua volontà che io possa capire cosa vuoi tu per me, la scelta migliore. Grazie che quello è il tuo cuore. Grazie che mi ami. Allora, in base al fatto che in Cristo c'è ogni sapienza e conoscenza, che tu mi ami, che vuoi che io conosca la tua verità, la tua guida, in base a tutto quello io ti chiedo, guidami. Ma pensando prima chi sei e quanto mi ami, io ti chiedo con fiducia, con fede, non dubitando. Giusto? Perché, scusate, ho abbastanza verità per poter chiedere con fede se mi fermo a pensare? Se mi fermo a pensare? Certo. E quindi non inizio escludendo ricordare chi è Dio. Inizio ricordando chi è Dio. E poi in base a quello faccio la mia richiesta, in questo caso per guida. E se ho bisogno, sul mio foglio di preghiere ho questo versetto e lo leggo. Questo brano lo leggo. E non solo lo leggo, mi fermo a ripensare a quello che sto leggendo. E dopo che ho letto e ho pensato, allora faccio la richiesta con fede. Ok? E trovate con me Atti 4. E allora, avevo pensato per tempo, stavo per leggere tutto, ma vi racconto e leggiamo solo la preghiera. Pietro e Giovanni vengono arrestati e il Sinedrio aveva autorità legale, poteva mettere loro in carcere, li ha messo in carcere per la notte, li ha dato botte in un'altra occasione, aveva autorità. I credenti erano pochi all'inizio, cioè c'erano ma non erano 100.000, e allora una piccola minoranza della popolazione contro le autorità. E in capitolo 4 il Sinedrio aveva comandato loro di non predicare più nel nome di Gesù. Allora, leggo 17-18, si trovano davanti al Sinedrio, stanno valutando, cosa facciamo? Cosa facciamo? E loro dicono, fra di loro prima, ma finché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Vado avanti. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero, giudicate voi, se è giusto davanti a Dio, ubbidire a voi piuttosto che a Dio, perché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Allora avevano severe minacce di non predicare e le autorità potevano arrestarli, che hanno fatto. Allora a quel punto tornano ai credenti e pregano. Un gruppo senza poteri, minacciati dalle autorità con tutto il potere umano. Come pregano? Oh Signore, hai sentito? Aiutaci, aiutaci, aiutaci a non essere arrestati. Come hanno pregato? Ok? Si trovano insieme, versetto 24, e raccontano ai credenti quello che è successo, le minacce che le autorità gli hanno detto. 24, essi sono i credenti. Ed essi, udito ciò, alzarono all'umanità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, perché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunate tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Quanto terrore avete percepito nella loro preghiera? Quanta disperazione avete percepito nella loro preghiera? A chi guardavano? Agli uomini potenti che li minacciavano o al Dio onnipotente? A chi guardavano? E dichiaravano la potenza della sovranità di Dio. Questo è come dobbiamo pregare noi, quando noi ci troviamo in situazioni difficili. Dobbiamo pregare così, ricordando, dichiarando chi è Dio. Parliamo di un altro campo, il perdono. Come dobbiamo pregare quando pecchiamo? Pecchiamo. Come preghiamo? Disperati? Oh Signore, ho peccato. Come dobbiamo pregare? Guardiamo con esempi di cui ce ne sono tanti. Salmo 130. E qui c'è proprio, per modo di dire all'italiano, l'imbarazzo della scelta. Quale, Signore? E non è che uno è meglio dell'altro. Ci sono salmi dappertutto e anche Daniele 9, Ezra 9, Neemia 9, che sono salmi di confessare il peccato. Ma leggo questo. Questo quando aveva peccato. Salmo 130, versetto 1. Da luoghi profondi io grido a te, o Eterno. O Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le guardie il mattino. Sì, più che le guardie il mattino. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso Lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Allora, è una preghiera chiedendo perdono, ma guarda solo a se stesso o guarda al cuore di Dio? Guarda alle promesse di Dio. Lui diceva, io spero nella tua parola. E la parola di Dio parlava della prontezza di Dio di perdonare. parlava del fatto che avrebbe provveduto, all'epoca avrebbe provveduto, ha già provveduto adesso, il Cristo per pagare il debito. Io spero nella tua parola, cioè mi fido di quello che tu hai dichiarato. Quindi io vengo a te, non disperato, vengo a te colpevole, ma sapendo che tu mi perdonerai. Perché questo è il tuo cuore. Vedete? Conosciamo tutti Salmo 51. Guardiamo una parte di quello almeno. Salmo 51, Davide aveva peccato gravemente contro Dio, adulterio e effettivamente omicidio. E notate che mette l'enfasi su il peccato del suo cuore e il cuore di Dio. Mette l'enfasi sul proprio cuore e il cuore di Dio. Inizio. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. E lui va avanti. Ma cosa ha detto già all'inizio per tenere in mente con chi sta parlando? Già dall'inizio. Versetto 1. Come riscrive Dio? In quale base chiede perdono? La grande compassione di Dio e la benignità di Dio. Lui non focalizza solo sul suo peccato, vede il suo peccato, è aggravato dal suo peccato, ma focalizza prima ancora sul cuore di Dio, la compassione di Dio, grande compassione, la benignità di Dio. Salmo 94, vediamo un pezzo. Salmo 94, e sto un po' vedendo che troviamo lo stesso cuore. Allora, gli empi mi fanno del male, uomini malvagi mi trattano in modo ingiusto. E notate la preghiera, è disperazione o è fede? Mi succedono ingiustizie. Con quale cuore il salmista prega a Dio? Salmo 94. O Dio delle vendette, o eterno Dio delle vendette, risplendi, leviti, o giudice della terra, e rende la retribuzione ai superbi. Fino a quando gli empi, o eterno, fino a quando gli empi trionferanno, vomitano parole e fanno discorsi insolenti, tutti gli operatori di iniquità parlano con arroganza. Essi frantumano il tuo popolo, o eterno, e opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero e mettono a morte gli orfani e dicono: l'Eterno non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Cercate di capire, o insensati fra il popolo, e voi sciocchi, quando diventerete savi? Colui che ha piantato l'orecchio non ode egli? Colui che ha formato l'occhio non vede egli? Colui che corregge le nazioni non le punirà? Lui che insegna all'uomo conoscenza? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani. Beato l'uomo che tu corregge, o Eterno, e che istruisci con la tua legge per dargli riposo nei giorni dell'avversità, finché è scavata la fossa per l'empio. Poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità, ma il giudizio ritornerà alla giustizia e tutti i retti di cuori lo seguiranno. E mi fermo. Cosa stai dicendo? Parli del problema, ma poi dichiara: ma il Signore sa tutto, il Signore ascolta, il Signore vede, il Signore giudicherà. È una preghiera di disperazione, di fede. Cioè, non vedi ancora l'opera di Dio, ma lui sa che Dio opererà. E quindi prega quello. Salmo 28, un altro salmo. E come dico, tantissimi, a me aiuta questo. A te grido, o eterno mia rocca, non stare in silenzio con me, perché se tu non parli, io divengo simile a quelli che scendono nella fossa. Ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te per aiuto, quando alzo le mani verso il tuo luogo santissimo. Non trascinarmi via con gli empi e con gli operatori di iniquità, i quali parlano di pace con i loro vicini, ma hanno malizia nel cuore. Rendi loro secondo le loro opere e secondo la malvagità delle loro azioni. Rendi loro secondo l'opera delle loro mani. Da loro la retribuzione che si meritano, poiché non considerano l'opera dell'Eterno e ciò che le sue mani hanno fatto. Egli li abbatterà e non li edificherà. Benedetto sia l'Eterno, perché ha udito la voce delle mie suppliche. L'Eterno è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò col mio canto. L'Eterno è la forza del suo popolo e il rifugio di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedice la tua eredità. Pascili e sostienili per sempre. Una situazione pesante, ma è disperato o prega con fede? Guarda a Dio. Non focalizza soprattutto sui problemi. Vede i problemi, ma non focalizza. Focalizza su Dio. E poi cosa chiede soprattutto? Chiede toglimi la prova o effettivamente sta pregando sia santificato il tuo nome? Venga il tuo regno. Cosa sta chiedendo? Effettivamente. No? Benedetto sia l'Eterno. Benedetto, no? Agisci in base a quello. Non hanno tenuto conto di te. No? Il mio cuore ha confidato in Lui, sono stato soccorso. Io ricorderò le tue opere passate per lodarti, per ringraziarti. E se io sto, domanda, se io sto ringraziando Dio per la sua cura di me finora, se io lo sto ringraziando e glorificando per le sue opere per me finora, cosa darà alla mia fede per la prova che mi trovo davanti? Se io sto ringraziando Dio per il suo perdono nel passato per mezzo di Gesù, cosa fa quando mi trovo di nuovo bisognoso di perdono? Vado a lui disperato o con piena fiducia? Quanto è importante ricordare la cura e le opere passate di Dio. Allora, leggo qualche preghiera. Efesini 1. Efesini 1. Questi sono altri esempi di preghiera. Efesini 1. Voglio leggere da 15 a 23. L'Apostolo Paolo aveva sentito della loro fede e di frutto nella loro salvezza e volevo pregare per loro. Cosa pregava? Signore, ti prego che possano prosperare, che possano avere i buoni lavori, che possano avere buona salute, che possano, sai, stare bene, avere pochi problemi. Cosa prega Paolo per loro? Che è quello che dovremmo pregare noi per noi stessi e gli uni per gli altri? Avendo sentito della loro vera fede, prego così, versetto 15. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, Il Padre della gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Qualcuno ha percepito qualcosa di fede in preghiera? Qualcuno ha percepito una preghiera innalzando Dio, glorificando Dio, ricordando chi è Dio, la potenza che è in Gesù Cristo e la gloria? Non ha pregato, oh ti prego aiutali nei problemi, ha pregato, oh perché possono conoscere la tua potenza che opera in loro nei problemi. Non ha chiesto per più benedizioni, ha chiesto che possano conoscere le benedizioni che già hanno, la cura che già hanno, il controllo di Dio che già c'è. Conosciamo questo, ma voglio andare avanti. Capitolo 3, conosciamo questa preghiera. Voglio leggere Efesini 3, 14, 21, pochi commenti. Oh, che possiamo conoscere più il cuore di Dio verso di noi, il suo amore, ed è un dono grande di conoscere più l'amore di Dio. Leggo la preghiera di Paolo. Per queste ragioni, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Io non percepisco niente di disperazione qua. Voi? Cosa prega? Non che Dio benedirà, che Dio farà capire l'amore già che c'è per noi in Cristo Gesù. E se mi trovo in una prova profonda e inizio ricordando il cuore di Dio per me e finisco ricordando l'amore di Dio per me e la sua gloria e la sua sovranità e il suo potere, la sua potenza, allora come sta il mio cuore? Il mio cuore a pace. Padre nostro, diceva sia santificato il tuo nome e poi cosa diceva? Venga il tuo regno. Vi leggo io, secondo Tessalonicesi 3, 1 a 3, Paolo ai credenti, del resto fratelli Pregate per noi affinché la parola del Signore si espanda rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. Quello cosa sta dicendo? Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Una chiave, e non so se avrei dovuto dirlo all'inizio, quindi svegliatevi, questa è una chiave che trasforma la vita. Il ringraziamento. In quella preghiera all'inizio, oh Signore, aiutami. Quanto ringraziamento c'era? Quanto? Zero. È una preghiera così brutta che se uno prega così dovresti fermare la persona in mezzo alla preghiera. Oseresti fermare una persona in mezzo a una preghiera? Proprio fermarla? Dovresti. Se uno prega così, escludendo ogni riferimento alla potenza di Dio, l'amore di Dio, la fedeltà di Dio, l'opera di Dio, dovresti fermare la persona e dire, fermati. Non si prega così. Perché manda la persona stessa più lontana da Dio. Conosciamo tutti 1 Tessalonicesi 5, 16, 18, siate sempre allegri, gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa, rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. Salmo 100, versetto 4, entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Entrate nelle sue porte, entrate al trono della grazia con ringraziamenti. Abbiamo da ringraziare. Attenzione, non ringraziate soprattutto per le benedizioni terreni. Perché no? Cosa succede alla tua fede se tu ringrazi Dio? Perché, oh Signore, grazie, sono giornate facili e ho tutto quello che mi serve e ho un buon lavoro, una bella famiglia e non ho tanti problemi. Oh, grazie. Cosa succede quando quelle cose mancano? Cosa succede alla mia fede? Vado in tilt, vado in crisi. Quindi ringrazio Dio, ma non tanto, piuttosto, oh Signore, ti ringrazio che tu sei con me. Magari capita oggi non ci sono grossi problemi, ma quando ci saranno problemi terribili, tu sarai con me e ti ringrazio. E ti ringrazio che gestisci tutto. Ti ringrazio per le promesse, magari elenco vari. Ti ringrazio per il mio Signore Gesù Cristo che sta alla tua destra per me. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che mi guida, mi convince, mi illumina. Allora, se io prego ringraziando Dio, soprattutto per queste benedizioni spirituali, e le mie circostanze diventano brutte, le benedizioni spirituali cambiano? No. Quindi, quando è che ho bisogno di ringraziare Dio per le benedizioni spirituali? Tutti i giorni. Allora, chiudo. Un po' riassumendo. Dobbiamo pregare, è importante pregare, ma come preghiamo? Preghiamo al Padre per il merito di Gesù, nel nome di Gesù. Che bello di Dio. Oh Signore, grazie che Tu mi accogli per mezzo di Gesù Cristo, perché Egli è Tuo Figlio. Perfetto, glorioso, giusto, e per mezzo di Lui vengo a te. E quindi sono sicuro che Dio mi accoglierà. Sia fatta la tua volontà, quindi non la mia, la tua. Venga il tuo regno e poi, dopo venga il tuo regno, Padre nostro, cosa dice? Sia fatta la tua volontà. Che cosa ha pregato Gesù nel giardino? Se possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. entriamo nella sua presenza per mezzo di Gesù Cristo con ringraziamento, ricordando e ringraziando Dio per la cura passata, ringraziando Dio per le promesse, dichiarandole, guardando a Dio, non hai problemi. E poi, avendo visto Dio e la sua gloria e il suo amore e la sua compassione, tutto in Gesù Cristo, le sue promesse sicure, allora presento i miei pesi a Lui. Ma adesso sto vedendo più a chi sto presentando i pesi che i pesi. E cosa succede alla mia fede? Vieni fortificata. Ed ho pace. Nonostante le tempeste, nonostante delle richieste. Quindi voglio ringraziare in modo abbondante, voglio pregare per la gloria di Dio, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Signore, se la tua volontà è che questa prova vada avanti, mi fido di te, sia fatta la tua volontà, ma dammi la grazia di tenere gli occhi su di te. Quando prego così, la mia fede sarà fortificata nelle tempeste più profonde. Dio sarà glorificata e Dio risponderà, perché avrò chiesto, sia fatta la tua volontà. O che possiamo pregare sempre più così, aiutandoci gli uni gli altri. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che possiamo venire a te, che sei Dio, che sei glorioso. Nessun uomo potrebbe mai avvicinarsi a te per il proprio merito, perché non abbiamo merito, abbiamo peccato e tu sei santo. Ma noi veniamo per mezzo di Gesù Cristo, il tuo Figlio, il nostro Signore, il tuo Figlio giusto e santo, il nostro Avvocato, il nostro Sacerdote. E veniamo a te liberalmente al trono della grazia, il tuo trono, e siamo accolti in Gesù Cristo. Oh Padre, grazie, perché nella tua parola tu ci mostri come pregare, tu ci mostri del tuo cuore, tu ci ricordi delle tue opere, tu ci mostri le tue meravigliose, preziose e grandissime promesse. E noi vogliamo pregare così. E ti ringrazio che tu ci hai guidato anche adesso con questi brani a come pregare, e non è qualcosa riservato per quelli avanti nella fede. Un neonato in Cristo può pregare così, e ti prego che possiamo pregare sempre più così. E ti ringrazio che tu sei all'opera e tu porterai a compimento la tua opera, e che la tua potenza grande è all'opera in noi, e che tu ci ami con un amore che va oltre la conoscenza. Grazie, oh Padre. Glorificati, ti prego, in noi. Grazie che siamo preziosi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.